Ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Valentina Carnelutti legge L'agente segreto di Joseph Conrad, traduzione di Luisa Saraval.
La signora Verloc inseguì le sue visioni della sicurezza di Stevie, durata 7 anni e pagata lealmente da parte di lei. Di una sicurezza che era cresciuta fino a tramutarsi in fiducia, in un sentimento domestico, stagnante e profondo come un placido lago, la cui superficie ben sorvegliata si increspava appena al passaggio occasionale del compagno Ossipon, il robusto anarchico dagli occhi spudoratamente provocanti, il cui sguardo aveva una franchezza viziosa, sufficientemente allusiva per qualsiasi donna non completamente imbecille. Erano trascorsi solo pochi secondi da quando l'ultima parola era stata detta ad alta voce in cucina, e la signora Verloc contemplava già la visione di un episodio non più vecchio di 15 giorni. Con occhi dalle pupille estremamente dilatate, fissava l'immagine di suo marito e del povero Stevie che si allontanavano dal negozio camminando fianco a fianco per Bread Street. Era l'ultima scena di un'esistenza creata dal genio della signora Verloc. Un'esistenza estranea a ogni grazia e fascino, senza bellezza e quasi senza decoro o dignità, ma ammirevole per la continuità del sentimento e la tenacia del disegno. E quest'ultima visione, che rappresentava la suprema illusione della sua vita, aveva un rilievo così plastico, tale immediatezza di forme, tale fedeltà nei dettagli suggestivi, che strappò alla signora Verloc un mormorio debole e angosciato, un mormorio agghiacciato che morì sulle sue labbra esangui. Avrebbero potuto essere padre e figlio. Il signor Verloc si fermò e sollevò una faccia scavata dalle preoccupazioni. «Eh? Cosa hai detto?» chiese. Non ricevendo risposta, riprese il suo sinistro vagabondaggio. Poi, mostrando minacciosamente un pugno grosso e carnoso, esplose. «Sì, quelli dell'ambasciata, una bella masnada, davvero. Prima che sia passata una settimana costringerò alcuni di loro a rimpiangere di non essere qualche metro sottoterra. Eh? Cosa?» Diede un'occhiata di traverso con la testa giù. La signora Verloc fissava il muro intonacato di bianco. Un muro vuoto, perfettamente vuoto. Un vuoto contro cui andare a sbattere la testa. La signora Verloc restava seduta, immobile. Stava immobile come starebbe immobile dallo stupore e dalla disperazione la popolazione di mezzo globo se la perfidia di una provvidenza in cui si confida spegnesse improvvisamente il sole nel cielo estivo. «L'ambasciata», ricominciò il signor Verloc dopo una smorfia preliminare che gli denudò i denti dandogli un aspetto da lupo, «vorrei essere lasciato libero di entrar lì dentro con un randello per mezz'ora. Continuerei a colpire finché non ci fosse rimasto un solo osso intatto in tutto il mucchio. Ma non importa, gli insegnerò comunque che cosa vuol dire cercare di sbattere fuori un uomo come me a marcire per le strade. Ho una lingua anch'io. Tutto il mondo deve sapere cosa ho fatto per loro, non ho paura, non me ne importa. Salterà fuori ogni cosa, ogni dannatissima cosa, che stiano attenti». In questi termini il signor Verloc dichiarò la sua sete di vendetta. Era una vendetta molto appropriata. Era in armonia con gli impulsi del genio del signor Verloc. Aveva anche il vantaggio di rientrare nell'ambito dei suoi poteri e di adattarsi senza fatica alla pratica di tutta la sua vita, che era appunto consistita nel tradire le attività segrete e illecite dei suoi simili. Anarchici o diplomatici, per lui era tutto lo stesso. Per temperamento, il signor Verloc era uno che non provava rispetto per le persone. Il suo disprezzo era equamente distribuito sull'intero campo delle sue azioni. Ma in quanto membro di un proletariato rivoluzionario, cosa che indubbiamente era, nutriva dei sentimenti piuttosto ostili verso le distinzioni sociali. «Non c'è nulla al mondo che mi possa fermare adesso», aggiunse. E fece una pausa guardando fisso sua moglie, che guardava fisso un muro, bianco e vuoto. Il silenzio in cucina si prolungava, e il signor Verloc era deluso. Aveva sperato che sua moglie dicesse qualcosa, ma le labbra della signora Verloc, composte nella loro forma usuale, conservavano una rigidità da statua come il resto del suo volto, e il signor Verloc era deluso. Però la situazione non richiedeva, lui lo riconosceva, che lei parlasse. Era una donna di pochissime parole. Per delle ragioni dipendenti dalle fondamenta stesse della sua psicologia, il signor Verloc era portato ad accordare la sua fiducia a qualsiasi donna che gli si era data. Perciò aveva fiducia in sua moglie. Il loro accordo era perfetto, ma impreciso. Era un accordo tacito, congeniale alla mancanza di curiosità della signora Verloc e alle abitudini mentali del signor Verloc, che erano l'indolenza e la segretezza. Tutti e due si astenevano dall'andare al fondo dei fatti e delle cause. Questo riserbo, che in un certo senso esprimeva la loro profonda fiducia reciproca, inseriva contemporaneamente un certo elemento di vaghezza nella loro intimità. Nessun sistema di rapporti coniugali è perfetto. Il signor Verloc presumeva che sua moglie lo avesse capito, ma sarebbe stato contento di sentirle dire quello che pensava in quel momento. Sarebbe stato un conforto. C'erano molte ragioni per cui quel conforto gli veniva negato. C'era un ostacolo fisico. La signora Verloc non aveva sufficiente padronanza della propria voce. Non vedendo un'alternativa fra gridare, stare in silenzio, istintivamente sceglieva il silenzio. Winnie Verloc era per temperamento una persona silenziosa. E c'era l'atrocità paralizzante di quel pensiero che non la lasciava. Le guance erano esangui, le labbra terree, l'immobilità stupefacente. E senza guardare il signor Verloc pensava: quest'uomo ha portato via il ragazzo per assassinarlo, ha portato via il ragazzo dalla sua casa per assassinarlo, ha portato via il ragazzo da me per assassinarlo. L'intero essere della signora Verloc era torturato da quel pensiero inane e sconvolgente. Ce l'aveva nelle vene, nelle ossa, nelle radici dei capelli. Mentalmente assumeva l'atteggiamento biblico del lutto, il volto coperto, le vesti strappate. Nella sua testa risuonavano gemiti e lamenti, ma i denti erano serrati violentemente e gli occhi, senza lacrime, bruciavano di furore, perché non era una creatura docile. La protezione che aveva esercitato su suo fratello era stata fin dall'origine di natura feroce e indignata. Aveva dovuto amarlo di un amore militante. Si era battuta per lui anche contro se stessa. Perderlo aveva l'amarezza della sconfitta e il tormento di una passione frustrata. Non era il colpo ordinario della morte. E poi non era stata la morte a portarle via Stevie. Era stato il signor Verloc a portarlo via. Lo aveva visto lei. Lo aveva guardato senza muovere un dito portar via il ragazzo. E lo aveva lasciato andare come una stupida cieca. Poi, dopo aver assassinato il ragazzo, era tornato a casa da lei. Tornato a casa come qualsiasi altro uomo tornerebbe da sua moglie. Attraverso i denti serrati, la signora Verloc mormorò al muro: «E io che credevo che avesse preso il raffreddore». Il signor Verloc udì queste parole, se ne appropriò. «Non era niente», disse di malumore. «Ero scombussolato, scombussolato per te». Girando lentamente la testa, la signora Verloc trasferì lo sguardo fisso dal muro alla persona del marito. Il signor Verloc, con la punta delle dita fra le labbra, guardava per terra. «Non ci si può far niente», bofonchiò lasciando cadere la mano. «Ti devi rimettere in sesto. Avrai bisogno di tutta la tua presenza di spirito. Sei tu che ci hai messo la polizia alle calcagna, ma non importa, di questo non ne parlerò più. continuò il signor Verloc magnanimo. Non potevi saperlo. Non potevo, disse la signora Verloc in un soffio. Era come se avesse parlato un cadavere. Il signor Verloc riprese il filo del discorso. Non te ne faccio una colpa, ma gliela farò vedere io. Una volta dentro per me sarà abbastanza sicuro parlare, capisci? Devi far conto che starò 2 anni lontano da te, continuò in un tono sinceramente preoccupato. Sarà più facile per te che per me. Tu avrai qualcosa da fare, mentre io... Ascolta, Winnie, quel che devi fare è mandare avanti il negozio per 2 anni. Ne sai abbastanza per riuscirci, hai la testa sulle spalle, tu. Ti avviserò quando sarà il momento di cercare di vendere. Dovrai essere molto attenta. I compagni ti terranno d'occhio continuamente. Dovrai essere accorta come sai esserlo, e muta, come una tomba. Nessuno deve venire a sapere cosa hai intenzione di fare. Non ci tengo proprio a ricevere un colpo in testa o una pugnalata nella schiena appena esco di prigione. Così parlava il signor Verloc, rivolgendo la mente con ingegno e previdenza ai problemi del futuro. La sua voce era tetra, perché aveva il senso esatto della situazione. Tutto quello che non desiderava che avvenisse era avvenuto. Il futuro era diventato precario. Il suo giudizio forse era stato momentaneamente obnubilato dal suo terrore per la truculenta follia del signor Vladimir. Un uomo di più di 40 anni può essere giustificatamente gettato in una considerevole confusione dalla prospettiva di perdere il suo impiego, specialmente se quest'uomo è un agente segreto della polizia politica che si sente sicuro nella sua consapevolezza del proprio alto valore e della stima di elevati personaggi. Lo si poteva giustificare. Adesso la cosa era finita in rovina. Il signor Verloc era freddo, ma non era allegro. Un agente segreto che getta la sua segretezza ai 4 venti per desiderio di vendetta e strombazza le proprie imprese davanti agli occhi del pubblico diventa il bersaglio di risentimenti disperati e assetati di sangue. Senza esagerare indebitamente il pericolo, il signor Verloc cercava di renderlo chiaro alla mente di sua moglie. Ripeté che non aveva nessuna intenzione di permettere ai rivoluzionari di farlo fuori. Guardò dritto negli occhi della moglie e il suo sguardo si perse nelle profondità insondabili di quelle pupille dilatate. «Ci tengo troppo a te per lasciarglielo fare», disse con un risolino nervoso. Un leggero rossore colorì il volto spettrale e immobile della signora Verloc. Non essendo più impegnata con le visioni del passato, non solo aveva sentito, ma anche aveva capito le parole pronunciate da suo marito. Per la discordanza estrema con il suo stato mentale, quelle parole produssero su di lei un effetto leggermente soffocante. Lo stato mentale della signora Verloc aveva il merito della semplicità, ma non era sano. Era dominato in maniera prepotente da un'idea fissa. Ogni angolino del suo cervello era riempito dal pensiero che quest'uomo, con cui aveva vissuto senza disgusto per 7 anni, le aveva portato via il povero ragazzo per ucciderlo. L'uomo al quale si era abituata nel corpo e nella mente, l'uomo di cui si fidava, aveva portato via il ragazzo per ucciderlo. Nella forma, nella sostanza, nell'effetto che era universale, alterando persino l'aspetto delle cose inanimate, era un pensiero davanti al quale restare immobili e stupefatti per sempre. La signora Verloc era immobile. E attraverso quel pensiero, non attraverso la cucina, la forma del signor Verloc andava avanti e indietro, nel suo aspetto familiare con cappello e soprabito, martellandole il cervello con gli stivali. Probabilmente stava anche parlando, ma il pensiero della signora Verloc copriva quasi sempre quella voce. Ogni tanto, però, la voce si faceva sentire. A volte emergevano parecchie parole di senso compiuto. Il loro tenore era generalmente di speranza. In ognuna di queste occasioni le pupille dilatate della signora Verloc, perdendo la loro fissità smarrita nel vuoto, seguivano i movimenti del marito con un'espressione di cupa ansia e di impenetrabile attenzione. Informatissimo su tutte le questioni che riguardavano la sua professione segreta, il signor Verloc si augurava il successo dei suoi progetti e dei suoi segreti. Credeva davvero che gli sarebbe stato facile, tutto sommato, sfuggire al coltello dei rivoluzionari inferociti. Troppo spesso aveva esagerato, per motivi professionali, l'intensità della loro furia e la lunghezza del loro braccio per avere molte illusioni in proposito. Perché per esagerare con giudizio bisogna cominciare col misurare con precisione. Sapeva anche quante virtù e quante infamie si dimenticano in 2 anni, 2 lunghi anni. Il primo discorso realmente confidenziale che stava avendo con sua moglie era ottimista per convinzione. Pensava anche che fosse una buona politica mostrare tutta la sicurezza che riusciva a trovare dentro di sé. Questo avrebbe ridato coraggio a quella povera donna, alla sua liberazione che, armonizzandosi con l'intero tenore della sua vita, sarebbe stata naturalmente segreta, sarebbero svaniti insieme senza perdere tempo. Quanto a far perdere le tracce, per questo pregava sua moglie di fidarsi di lui. Sapeva lui come fare in modo che il diavolo stesso... Fece un gesto con la mano. Sembrava vantarsi. Voleva solo farle coraggio. L'intenzione era lodevole, ma il signor Verloc aveva la disgrazia di non essere in sintonia con il suo uditorio. Quel tono sicuro di sé colpì l'orecchio della signora Verloc, un orecchio che lasciava correre la maggior parte delle parole. Perché ormai cos'erano le parole per lei? Cosa potevano fare di bene o di male le parole di fronte alla sua idea fissa? Il suo sguardo torvo seguiva quell'uomo che stava affermando la propria impunità, l'uomo che aveva portato via da casa il povero Stevie per ucciderlo da qualche parte. La signora Verloc non riusciva a ricordare esattamente dove, ma il cuore cominciò a batterle in modo molto percettibile. In tono sommesso e coniugale, il signor Verloc adesso stava esprimendo la sua ferma convinzione che c'erano ancora un bel po' di anni di vita serena davanti a loro. Non entrò nella questione dei mezzi. Doveva essere una vita tranquilla e, per così dire, annidata nell'ombra, nascosta fra uomini la cui carne è l'erba, modesta come la vita delle violette. Le parole usate dal signor Verloc furono «volar bassi per un po'» e «lontani dall'Inghilterra, naturalmente». Non era chiaro se il signor Verloc avesse in mente la Spagna o l'America del Sud, comunque qualche luogo all'estero. Quest'ultima parola, cadendo nell'orecchio della signora Verloc, produsse un'impressione precisa. Quell'uomo stava parlando di andare all'estero. L'idea si isolò istantaneamente nella sua testa, e tale è la forza dell'abitudine mentale che la signora Verloc subito e automaticamente si chiese «E Stevie?». Era una specie di oblio, ma immediatamente si rese conto che su quel punto occasioni di stare in ansia non ce n'erano più, né ce ne sarebbero state mai più. Il povero ragazzo era stato portato fuori e ucciso. Il povero ragazzo era morto. Quel momento di oblio sconvolgente stimolò l'intelligenza della signora Verloc. Incominciò a percepire alcune conseguenze che avrebbero sorpreso il signor Verloc. Ormai non c'era bisogno che lei stesse lì, in quella cucina, in quella casa, con quell'uomo, visto che il ragazzo se n'era andato per sempre. Nessunissimo bisogno. E a questo punto la signora Verloc si alzò come spinta da una molla, ma non riusciva neanche a vedere che cosa la tratteneva ancora al mondo. E questa incapacità di capire la fermò. Il signor Verloc la guardava con sollecitudine coniugale. «Sembri più te stessa adesso», disse a disagio. Qualcosa di strano nella nerezza degli occhi di sua moglie disturbava il suo ottimismo. In quel preciso momento la signora Verloc cominciò a considerarsi sciolta da qualsiasi legame terreno. Aveva la sua libertà. Il suo contratto con l'esistenza, rappresentato da quell'uomo in piedi laggiù, era finito. Era una donna libera. Se questo modo di vedere fosse in qualche maniera divenuto percettibile al signor Verloc, ne sarebbe rimasto estremamente colpito. Nei suoi affari di cuore era sempre stato negligentemente generoso, però sempre con nessun'altra idea che quella di essere amato per se stesso. Su questo punto, essendo i suoi principi etici in accordo con la sua vanità, era assolutamente incorreggibile. Che ciò dovesse valere nel caso del suo legame virtuoso e legale ne era perfettamente certo. Era diventato più vecchio, più grasso, più pesante, nella convinzione che non gli mancasse il fascino per essere amato per se stesso. Quando vide che la signora Verloc stava per andarsene dalla cucina senza una parola, rimase deluso. «Dove vai?» le gridò in modo piuttosto acido. «Di sopra!» La signora Verloc sulla soglia si girò al suono della voce di lui. Un istinto alla prudenza nato dalla paura, la paura estrema di essere avvicinata e toccata da quell'uomo, la spinse a fargli un lieve cenno con la testa, dall'alto di due gradini, con una contrazione delle labbra che l'ottimismo coniugale del signor Verloc prese per un debole sorriso incerto. «Così va bene», la incoraggiò Burbero. «Riposo e tranquillità, ecco quello che ti ci vuole. Vai avanti, ti raggiungo fra poco». La signora Verloc, la donna libera che in realtà non aveva avuto idea di dove andare, obbedì al suggerimento con rigida fermezza. Il signor Verloc la guardava, scomparve su per le scale. Era deluso. C'era quel non so che dentro di lui che gli diceva che sarebbe stato più contento se lei si fosse mossa per gettarsi sul suo petto, ma era generoso e indulgente. Winnie era sempre poco espansiva e silenziosa. Né il signor Verloc stesso era prodigo in genere di effusioni e di parole, ma questa non era una sera come le altre. Era una di quelle occasioni in cui un uomo vuole essere rincuorato e sorretto da manifeste prove di comprensione e di affetto. Sospirò e spense il gas in cucina. La compassione del signor Verloc per sua moglie era autentica e intensa. Gli fece quasi venire le lacrime agli occhi mentre nel tinello stava a pensare alla solitudine che pendeva sulla testa di lei. In questo stato d'animo il signor Verloc sentì molto la mancanza di Stevie da questo mondo così difficile. Pensò con tristezza alla sua fine. Ah, se quel ragazzo non si fosse distrutto così stupidamente. La sensazione di una fame insaziabile, non sconosciuta dopo le fatiche di un'impresa pericolosa ad avventurieri di una fibra più dura del signor Verloc, lo sopraffece di nuovo. Il pezzo di arrosto, posato lì come per un pasto funebre preparato in memoria di Stevie, si offriva vistosamente alla sua attenzione. E di nuovo il signor Verloc si servì voracemente, senza ritegno né decenza, tagliando delle grosse fette con il coltello da cucina affilato e ingoiandole senza pane. Nel corso di quello spuntino avvertì che non sentiva sua moglie muoversi nella stanza da letto come avrebbe dovuto fare. Il pensiero di trovarla forse seduta sul letto al buio gli tolse non solo l'appetito ma anche la voglia di seguirla subito di sopra. Posato il coltello da cucina, il signor Verloc si mise in ascolto, con aria stanca e preoccupata. Si consolò nel sentirla finalmente muovere. Improvvisamente lei attraversò la stanza e aprì la finestra. Dopo un momento di quiete totale lassù, durante il quale se la figurò affacciata a guardar fuori, sentì che la finestra veniva richiusa, lentamente. Poi lei fece qualche passo e si sedette. Ogni eco di quella casa era familiare al signor Verloc, che era un animale assolutamente domestico. Quando poi sentì ancora i passi di sua moglie sopra la testa, capì, come se glielo avesse visto fare, che si era messa le scarpe da passeggio. Il signor Verloc si strinse leggermente nelle spalle per questo sintomo di malaugurio e, allontanatosi dalla tavola, si mise con la schiena rivolta al camino, la testa inclinata da una parte a rosicchiarsi perplesso la punta delle dita. Attraverso i suoni spiava i movimenti di lei. Camminava di qua e di là con violenza, con fermate brusche, ora davanti al cassettone, ora davanti all'armadio. Un immenso carico di stanchezza, il raccolto di un giorno di colpi e di sorprese, esaurì le energie del signor Verloc. Non alzò gli occhi finché non sentì sua moglie scendere le scale. Aveva indovinato, era vestita per uscire. La signora Verloc era una donna libera. Aveva spalancato la finestra della camera da letto con l'intenzione di gridare «aiuto, assassino!» o di gettarsi di sotto, perché non sapeva esattamente che uso fare della sua libertà. La sua personalità sembrava essere stata spezzata in due, due pezzi le cui operazioni mentali non combinavano bene fra loro. La strada, silenziosa e deserta da un capo all'altro, l'aveva respinta schierandosi dalla parte di quell'uomo che era così sicuro della sua impunità. Aveva paura di gridare se poi non fosse arrivato nessuno. Era ovvio che non sarebbe venuto nessuno. Il suo istinto di autoconservazione si ritrasse inorridito dall'abisso della caduta in quella specie di fossa viscida, profonda. La signora Verloc aveva chiuso la finestra e si era vestita per uscire in strada in un altro modo. Era una donna libera. Si era vestita completamente fino a legarsi un velo nero sul volto. Non appena gli apparve davanti alla luce del tinello, il signor Verloc notò che aveva persino la borsetta appesa al polso sinistro. Volava da sua madre, naturalmente. Il pensiero che le donne, in fin dei conti, erano delle creature faticose, si presentò al suo cervello affaticato, ma era troppo generoso per albergarlo più di un istante. Quest'uomo, ferito crudelmente nella sua vanità, restava magnanimo nella sua condotta, senza concedersi neanche la soddisfazione di un sorriso amaro o di un gesto di disprezzo. Con vera grandezza d'animo, guardò solo l'orologio di legno sul muro e disse in maniera assolutamente calma ma energica: «Le 8:25, Winnie. Non ha senso andare fino a lì così tardi. Non riusciresti mai a tornare entro stanotte». Davanti alla mano tesa di lui, la signora Verloc si era fermata, di colpo. Lui aggiunse gravemente: «Tua madre sarà andata a letto prima che tu arrivi là. Questo genere di notizie può aspettare». Niente era più lontano dai pensieri della signora Verloc che andare da sua madre. Si ritraeva inorridita alla sola idea. Sentendo una sedia dietro di sé, obbedì al suggerimento del tatto e si sedette. La sua intenzione era stata semplicemente di uscire da quella porta per sempre. E se quel sentimento era lecito, venne formulato mentalmente in un modo non proprio raffinato, che corrispondeva all'origine e alla condizione sociale della signora Verloc. «Piuttosto vado a battere il marciapiedi tutta la vita», pensò. Ma quella creatura, la cui natura morale aveva subito una scossa di cui nell'ordine fisico il più violento terremoto della storia poteva dare un'idea debole e fiacca, era alla mercé di semplici inezie, di contatti casuali. Si sedette. Con il cappello e la veletta aveva l'aria di una persona in visita, passata un momento dal signor Verloc. La sua improvvisa docilità lo incoraggiò, mentre il suo aspetto di acquiescenza, solo provvisoria e silenziosa, lo provocava un po'. «Lascia che ti dica, Winnie», disse con tono autoritario, «che stasera il tuo posto è qui, che vada tutto al diavolo, sei tu che mi hai portato quella maledetta polizia dritta alle spalle, non ce l'ho con te, ma è comunque opera tua, sarà meglio che ti tolga quel dannato cappello, non ti lascio uscire, bambina mia», aggiunse con voce ammorbidita. La mente della signora Verloc si appropriò di quella dichiarazione con tenacia morbosa. L'uomo che aveva portato via Stevie proprio sotto i suoi occhi per assassinarlo in un luogo di cui il nome adesso non era presente alla sua memoria, non le consentiva di uscire. Certo che no. Adesso che aveva assassinato Stevie non l'avrebbe mai lasciata andare. Avrebbe voluto tenerla lì, in cambio di niente. E con questo ragionamento caratteristico, che aveva tutta la forza di una logica insensata, le facoltà mentali sconvolte della signora Verloc si misero a funzionare in maniera pratica. Poteva sfuggirgli, aprire la porta, scappare via, ma si sarebbe precipitato fuori a rincorrerla, l'avrebbe afferrata per le spalle, trascinata di nuovo in negozio. Poteva graffiare, dare calci e morsicare, e pugnalare anche, ma per pugnalare aveva bisogno di un coltello. La signora Verloc sedeva immobile, sotto il velo nero, nella sua casa, come una persona in visita, mascherata e misteriosa, dalle intenzioni impenetrabili. La magnanimità del signor Verloc era umana, non più che umana. Alla fine lei l'aveva esasperato. «Non puoi dire qualcosa, hai i tuoi begli espedienti per irritare un uomo. Ah sì, conosco il tuo trucco da sordomuta, te l'ho visto fare anche prima di oggi, ma adesso non funziona. E tanto per cominciare, togliti questa dannata cosa, uno non sa se sta parlando con un manichino o con una donna viva». Si fece avanti, estesa la mano, strappò la veletta, smascherando una faccia ancora indecifrabile, contro cui la sua esasperazione nervosa si spezzò come una bolla di vetro scagliata contro una roccia. «Così va meglio», disse, per nascondere il suo disagio momentaneo, e fece marcia indietro verso la sua vecchia postazione vicino al camino. Non lo sfiorò neanche lontanamente l'idea che sua moglie avrebbe potuto abbandonarlo. Si vergognò un po' di se stesso perché le voleva bene ed era generoso. Cosa poteva fare? Tutto era già stato detto. Protestò con veemenza. «Per Dio, lo sai che ho cercato dappertutto. Ho corso il rischio di tradirmi per trovare qualcuno per quel maledetto lavoro. E ti ripeto che non sono riuscito a trovare nessuno abbastanza folle o abbastanza affamato. Ma per cosa mi prendi? Un assassino o cosa? Il ragazzo è andato. Pensi che io volessi che si facesse saltare in aria? È andato. I suoi guai sono finiti. I nostri stanno appena cominciando, te lo dico io, proprio perché si è fatto saltare in aria. Non ti biasimo, ma cerca almeno di capire che è stato un puro incidente. Un incidente né più né meno che se fosse stato messo sotto da un omnibus mentre attraversava la strada».
Valentina Carnelutti ha letto L'agente segreto di Joseph Conrad. Regia di Francesca Zammarelli. A cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it